era tutta intonata sulla gioia, la quarta domenica mostra qual è poi realmente il fondamento e il contenuto della gioia. La gioia cristiana non è una emozione e quindi un momento particolarmente gratificante destinato poi a scomparire nell'arco di una breve comparsa. La gioia cristiana ha un fondamento. Dio mantiene ciò che promette, anche se non vedi, non senti, tutto è buio, anzi, Dio sembra quasi smentire la sua promessa, se lo ha detto non temere, lo realizzerà. Allora l'atteggiamento anche della vigilanza, dell'attesa, meglio chiamarla l'attesa, che è tipica dell'Avvento, esprime il non avere perduto il desiderio di vedere il realizzarsi della promessa di Dio. Anche in questa quarta domenica di Avvento, questa incarnazione della fede che si afferma anche nel momento del buio, della fede che vince il momento della fatica e anche della sofferenza e del dolore, è affidato a Giuseppe. Caratteristica di Matteo è che lui non mette Maria al centro, mette Giuseppe. Certo, da un punto di vista anche redazionale si comprende, faremo qualche accenno, ma la cosa non è poi così decisiva. Però l'importante è vedere Giuseppe come il credente, come colui che tiene insieme una storia diventata incomprensibile e dolorosa e una promessa attraverso la quale lui sceglie quale decisione prendere dentro la storia. La fede è prendere le decisioni a partire dalla promessa di Dio, misurandosi però con la storia che accade. Spesso il credente vorrebbe non dover avere l'incomodo di pensare, di valutare. Tutti vorremmo avere delle leggi e dire la legge dice così, e invece no, il credente è chiamato a esercitare una responsabilità, una intelligenza, come esattamente Giuseppe fa, e attraverso una intelligenza illuminata dalla fede prendere le decisioni giuste. Quindi noi vedremo Giuseppe questa sera anche come l'uomo sapiente, prende le decisioni giuste. Quali sono le decisioni giuste? Quelle dove l'amore per Dio non diventa mai occasione di dolore o di mancanza di bontà verso l'uomo. Le decisioni giuste sono quelle che tengono al centro la fede, e proprio perché la fede non fanno male né creano ingiustizia nei confronti dei fratelli. Questo è un po' sempre l'arduo compito della giustizia, portare nelle situazioni storiche che per loro natura sono imprevedibili, confuse, inattese, improgrammate, quel senso di certezza che può venire solo dalla fede e che nasce dall'avere un cuore pieno dell'ascolto di Dio. Perché questo allora si realizzi anche noi, adesso noi invochiamo lo Spirito, quello stesso Spirito che parlò a Giuseppe, quello stesso Spirito che ha una parola che ama particolarmente ripetere, non temere. Non temere Maria, non temere Giuseppe, non temere Abramo, non temere, la dice a tutti i profeti fino a noi. Ecco, lo invochiamo perché illuminandoci sulle scritture tolga dal nostro cuore la confusione, il buio, la paura e lo sostituisca con quella fede che è stabilità e pace. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce. luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona la vita eterna. Amen.
Nel libro del profeta Isaia, in quei giorni il Signore parlò ad Acabe: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acabe rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, cari d'Italia, non mi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Vieni il Signore, Re della Gloria.
Ecco, vieni il Signore, Re della Gloria.
Il Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.
Ecco, vieni il Signore, Re della Gloria.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge a Dio.
Ecco, vieni il Signore, Re della Gloria.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il suo volto, Dio di Giacobbe.
Ecco, vieni il Signore, Re della Gloria. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Ecco, la preghiera di domani è una delle preghiere più note, perché non è soltanto la preghiera della quarta domenica di Avvento, ma è quella che si recita sempre ad ogni Angelus, è la preghiera dell'Angelus, quella appunto che viene esattamente, ed è questa: Signore, noi ti preghiamo, infondi nelle nostre anime la tua grazia, perché noi, che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Cristo tuo Figlio, per la sua passione e croce, siamo condotti alla gloria della risurrezione. Bene, noi chiediamo la grazia. Che cos'è la grazia? La caris, caris. La grazia non è solo il dono, ma è anche il fascino, è anche la bellezza. Quando diciamo di qualcosa che è grazioso, non intendiamo riconoscere la presenza della grazia, intendiamo dire ha un aspetto bello, accattivante, piacevole, rasserenante. E perché Dio stesso viene chiamato con un termine apparentemente vezzeggiativo, no? Più nell'ordine è profano la grazia, ma perché in realtà il dono di Dio è desiderabile, anzi, fa parte della logica dei doni di Dio, prima di tutto mostrare la desiderabilità, affinché colui che è invitato a riceverli non sia passivo e dica vabbè, sono qui, dammelo, ma partecipi con l'entusiasmo, con il desiderio a ciò che Dio gli promette. Certo, noi tutti, adesso siamo anche poi nel tempo in cui questo si realizza, noi tutti riceviamo dei doni, ma un conto è accogliere il dono con un ringraziamento di circostanza o convenzionale, un conto invece è accoglierlo con la sorpresa, con il desiderio, anzi con la voglia proprio di averlo subito. Bene, la grazia vuol dire questo, si sta davanti a Dio per mezzo dell'ascolto che rende desiderabile il dono che intende farci. Quindi non si sta mai davanti ai doni di Dio come dei rassegnati. Davanti ai doni di Dio ci si può stare solo come degli affascinati, ed è così che comincia il godimento del dono. Poi dice, perché noi che all'annuncio dell'angelo, come sarebbe dire noi? Non c'eravamo noi all'annuncio dell'angelo. L'annuncio dell'angelo è stato rivolto alla Madre di Dio, alla Vergine Maria. Sì, ma quello che fu detto a lei, al suo cuore, era solo il primo passo per raggiungere tutti noi. E il fatto che venga chiamato Gesù, nel nome siamo già contenuti noi, che della sua azione riceviamo grazia su grazia. Quindi non è una svista, è proprio il riconoscimento che Maria di Nazareth è proprio quella chiesa nella quale accade qualcosa in lei ma destinato a tutti. E qui c'è una regola bella anche della devozione mariana, della vita cristiana. Quando preghiamo la Madre di Dio, noi diventiamo sempre questo noi. Anche la devozione mariana più nascosta, più intima, più personale, ci fa sempre più diventare quel noi. Non è possibile essere accanto alla Madre di Dio e non esserci come i destinatari di quel dono che ci unifica tutti in un solo corpo. Che cos'è che chiediamo? Infondere. Il verbo infondere non vuol dire semplicemente collocare, mettere, vuol dire mettere alla base, mettere a fondamento, infondere proprio nel fondamento. Allora, il fondamento che cos'è? Il fondamento è avere la grazia a partire dalla quale costruiamo poi tutti i nostri edifici. Cosa sono i nostri edifici? Sono le decisioni, sono i rapporti, sono i programmi, sono gli impegni. La grazia mette ordine nella vita. La grazia è il fondamento. Il disordine nella vita è quindi essere pieni e dunque affannati, stanchi non del servizio al Vangelo, ma stanchi anche del correre o altro, a volte dipende proprio da un debole fondamento di grazia. E la conclusione qual è? Beh, siccome abbiamo visto l'incarnazione, guardate che la parola latina è molto più precisa, in italiano diciamo giungiamo alla gloria, no, siamo condotti. Ecco, spiego brevemente il significato. Siamo condotti, vuol dire, non è possibile adorare, non è possibile adorare il bambino Gesù nel mistero del Natale senza vedersi in lui, presi per mano, in lui che si fa uomo, vedere la nostra umanità che comincia a salire fino alla gloria del Padre. La vita di Gesù fa vedere a noi non solo chi è Dio, ma anche chi siamo noi. E quindi vedere Gesù, tutto il suo mistero pasquale, tutto il suo salire a Gerusalemme, il suo morire, il suo risorgere, il suo ascendere nella gloria, ecco, lì vediamo noi stessi. Allora, contemplare vuol dire lasciarsi prendere per mano e condurre dove Gesù è già arrivato. Lo dico adesso, poi dopo lo riprenderò. Sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Come conclude il Vangelo di Matteo? Andate, io sono con voi tutti i giorni fino alla consumazione del tempo. Quindi Emanuele, Dio con noi, fine del Vangelo, io sarò sempre con voi. Ecco, questo è proprio il frutto della grazia. Sentirsi sempre legati a quel Dio che, facendosi uomo, si è definitivamente legato a noi per poter condurre la nostra umanità in quella condizione in cui lui stesso si trova. Venendo alla prima lettura, è importante capire anche un po' il contesto storico. E ci troviamo in quella che è stata chiamata la guerra siro-efraimitica, molto semplicemente. L'autonomia e la libertà di Israele è minacciata da un patto che babilonesi, persiani stanno intessendo per fagocitare Israele. Il re Acaz ha un'idea. Di fronte al pericolo cerchiamo le alleanze giuste, cerchiamo i rinforzi appropriati, cerchiamo coloro che possono fare lega, coalizione con noi e con queste forze difenderci e affrontare il nemico. Interviene il profeta e gli dice: chiedi per te un segno dal Signore. Ecco, vuol dire semplicemente questo: ricordati che Israele è il desiderio di Dio di avere un popolo. Ricordati che la storia di Israele non è affidata soltanto alle forze umane. La storia di Israele non dipende dai carri e dai cavalli, è coinvolto Dio stesso. Allora, di al Signore che tu credi questo. Cosa vuol dire chiedere un segno? Non vuol dire chiedere un miracolo, vuol dire: Signore, mostrati potente in mezzo a noi, fa vedere con la tua presenza che questo è il tuo popolo. Quindi il profeta Isaia sta suggerendo di vincere non puntando sulle alleanze umane, sulle astuzie e sulle forze, ma di vincere puntando sulla fedeltà di Dio alla sua promessa. È il popolo di Dio. Quindi gli sta ricordando: ricordati re, che questo popolo non è il tuo, che tu non lo devi gestire con i criteri della sapienza umana. È il popolo di Dio, tu lo potrai servire solo se permetterai a Dio di essere realmente il Signore. Quindi fa un atto di fede, un atto di preghiera. È Dio il tuo alleato. Cercando alleanze umane, tu stai dimenticando la natura del popolo di Dio. Non illuderti. Che cosa risponde Acaz? Apparentemente sembrano parole religiose, parole pervase da un profondo timore di Dio. Non voglio tentare il Signore, ma sono parole mentitrici. Attraverso la scusa "non voglio tentare il Signore" è come che lui dicesse: concretamente non è questione di preghiera o di fede, è questione di numeri e di eserciti. la tentazione che prende ogni uomo di fronte alle cose di Dio, quello di credere che la preghiera o il coinvolgere o il cercare o adorare Dio sia in realtà inutile agli effetti della storia, che è una delle cose che amareggia più di tutto il cuore di Dio. Non è tempo di pregare, è tempo di agire, le preghiere poi dopo, adesso dobbiamo concretamente scegliere, adesso dobbiamo decidere. Guardate, ecco, è lo stesso stile, la stessa deviazione di Acas, quello di non credere a sufficienza che il nostro Dio è il Dio della storia, che come ha cambiato la storia, così cambia anche la nostra storia, il nostro cuore, se abbiamo il coraggio, ma soprattutto la fede, che consegna a Dio una vita sulla quale Lui può agire solo dopo che gliel'abbiamo consegnata. Sarà invece il contrappunto di Giuseppe alla mancata fede di Acas, che si fida più delle forze umane ritenendo che la fede non abbia una efficacia immediata nella storia. Giuseppe invece punta tutto sulla fede e con la fede cambia la storia di Israele, perché se lui non fosse lo sposo di Maria non darebbe il nome a Gesù e Gesù non apparterebbe, oltre che alla storia di Israele, anche alla storia dell'umanità. Conclusione: il profeta è smaschera. Qual è la prima parola che dice? Qual è la prima parola che smonta, o meglio, che recupera un cuore che non crede e che preferisce portare avanti la storia contando sulle forze umane? Ascolta, ascoltate. Non gli dice basta, ma gli dice ascoltate. Guardate sempre che è fondamentale. Ascolta Israele, il Signore è uno solo, il Signore è il tuo Dio, il Signore è fedele. Cosa vuol dire ascoltare in senso biblico? Vuol dire fare memoria che Dio è il Signore della storia. E quindi ascoltare, che è sinonimo di pregare e adorare, vuol dire consentire a Dio di mostrarsi potente ed efficace in mezzo a noi. Ascolta Israele vuol dire ricordati che più ancora che non tu per te stesso è Dio a nutrire il desiderio di fare di te un grande popolo. Dunque abbi fede, la fede è rinnovare l'alleanza con Dio, e quando Dio è alleato non c'è da temere la sconfitta, perché Dio è invincibile. Cosa dice? Che Dio viene stancato. Quando è che viene stancato Dio? Cioè, gli uomini si stancano quando le richieste si moltiplicano. Dio si stanca quando non ci si rivolge a Lui. Gli uomini si stancano perché sono assediati, Dio si stanca perché gli uomini o cercano troppo poco o lo chiamano troppo poco. Ma soprattutto la stanchezza di Dio è anche quando si vogliono gestire le sue cose dimenticando che le cose sono sue. Quindi il credente ha nella preghiera la condizione senza la quale non può veramente fare progredire la storia, perché con la preghiera ci si ricorda che questa è la storia di Dio. Non pregare significa, anche se le intenzioni non sono queste, tenere lontano Dio da una storia che gli appartiene. Ecco il peccato di Acas ed ecco la reazione del profeta Isaia. Però in tutto questo il Signore dice: per amore della mia fedeltà io non abbandonerò il mio popolo solo alle azioni degli uomini. Siccome l'ho promesso, anche quando gli uomini chiudono o comunque rifiutano, io no, io continuerò a far avanzare la storia verso quel fine per la quale lo pensate, cioè il perfetto scambio fra la ricchezza di Dio e la povertà dell'uomo. Ed ecco la profezia: la Vergine concepirà e porterà un figlio che chiamerà Emanuele. Ecco qui un regno vecchio, un regno dove non ci sono eredi, il segno di Dio concreto non è che si riferisca alla Vergine Maria, vuol dire ci sarà, che la fanciulla adesso genererà l'Emanuele, e quello sarà un virgulto nuovo e forte che difenderà Israele da tutti i pericoli che incombono e che lo minacciano. Questo poi, come avrete già visto, viene assunto da Matteo nel suo Vangelo per farne la fedeltà di Dio. Detto questo, dobbiamo arrivare al Vangelo. Ecco, prima di tutto, una cosa molto importante. Così fu generato Gesù Cristo. Due punti, c'è la storia di Giuseppe. Matteo sta sottolineando il ruolo attivo di Giuseppe nella generazione di Cristo, ma non perché Giuseppe sia il padre fisico di Gesù, non perché non sia stata la Vergine a partorirlo, ma perché senza Giuseppe la storia di Gesù non sarebbe né storia di Israele e attraverso di essa compimento delle promesse e storia di tutta l'umanità. Beh, non c'è bisogno di molte spiegazioni. Dio, quando sceglie qualcuno, ne fa un elemento essenziale del suo disegno. Dio non porta avanti la storia in favore degli uomini senza il consenso e la libertà degli uomini stessi. Quindi il primo modo di collaborare con Dio, ritorniamo al discorso di prima, qual è? Il primo modo di collaborare con Dio è quello di credere, cioè di dargli spazio, di favorire con la nostra fede e con la nostra attesa il suo intervento. Non è corretto quello di essere preoccupati di come vada la storia. Dobbiamo essere preoccupati di come si apre il nostro cuore e di come il nostro cuore sia uno spazio aperto alla azione di Dio. Giuseppe ci ricorda questo: quando il cuore di un uomo è abbandonato al Signore, la storia cambia, perché in quel cuore agisce Dio. Quindi quello che segue vuole sottolineare che la fede di Giuseppe è stata una opera essenziale agli effetti dell'evento di Gesù. Quindi dimenticate quei quadri, no? Dove si vedeva là Giuseppe in disparte, adombrato, lontano, come dire, no, quella che conta è la madre di Dio, lui conta niente, è soltanto una figura legale. Non è vero, è antievangelico. Giuseppe non è una figura legale, è un reale sposo la cui presenza è essenziale a realizzarsi del piano di Dio. Dicevo, sapete come funzionava, no? Il matrimonio aveva due fasi: la fase della promessa e del fidanzamento, che normalmente avveniva sui 13-14 anni, poi la fase della convivenza sotto lo stesso tetto. Ma quando una ragazza, un adolescente a quell'età veniva promessa sposa, era già sposa, non era fidanzata, era già sposata, poiché la promessa già avviava il vincolo coniugale, e pur non abitando ancora insieme, era già sposa di quel determinato marito. Quindi un'eventuale infedeltà valeva già a pieno titolo come adulterio, con tutte le conseguenze che l'adulterio comportava. Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Ecco, si trovò, sapete, cioè il verbo greco è eurezze, Archimede, quando trovò la famosa un corpo immerso in un liquido, quello eureka. Ecco, perché Matteo usa proprio si trovò, non dice scoprì di essere incinta come noi diremmo, ma sottolinea proprio si trovò. Ci sono diverse interpretazioni, quella a mio avviso più plausibile è questa: lesse se stessa dentro il piano di Dio, trovò la verità di sé nell'essere gravida di Dio, la verità dell'uomo è il bene e il disegno che Dio ha su di lui. L'uomo si conosce nella misura in cui riconosce l'azione di Dio. L'uomo non è quello che crede di essere, mai. L'uomo è quello che scopre di essere diventato grazie all'azione di Dio. Questa è la cosa più consolante. Questa è la cosa più consolante. Cioè leggere la propria vita, leggere il proprio valore dentro l'azione di Dio. Quindi Maria trovò se stessa, si potrebbe anche dire Maria ebbe in sé una sorpresa, Maria vide se stessa come una sorpresa realizzata dallo Spirito. Poi abbiamo che Maria si congeda per ora e il discorso ritorna su Giuseppe. Giuseppe poiché era uomo giusto, e qui è stato tradotto non voleva accusarla pubblicamente, letteralmente deigmatizai, vuol dire non voleva farne spettacolo popolare pubblico. Perché questa sottolineatura? Ecco, c'è una legge ed è la legge di Dio. Ma è impensabile che, data la santità di Maria, Giuseppe non si sia accorto, Giuseppe abbia potuto dubitare che sia stato un tradimento. Cioè, quando una creatura è così santa, è così vera come la madre di Dio, Giuseppe confronta una condizione straordinaria, inattesa, per lui probabilmente davvero anche misteriosa, con l'identità della sua promessa sposa, e trae una conclusione: non è un adulterio, è un mistero grande. Quindi probabilmente l'interpretazione più reale è che Giuseppe, vedendo questo grande intervento di Dio, vuole ritirarsi perché non si sente non solo degno, ma nemmeno all'altezza di una cosa così grande. Uomo giusto, se guardiamo tutto l'Antico Testamento, qual è una caratteristica del giusto? Quando è che viene definito giusto? Nei salmi, ma anche nei libri sapienziali, ma anche nei profeti. Giusto è l'uomo che riconosce la sua piccolezza davanti a Dio. Il giusto è colui che non mente su se stesso stando davanti a Dio. L'uomo giusto è colui che vede le cose dentro la luce di Dio che dà le reali e vere dimensioni delle persone e dei fatti. Quindi Giuseppe, che era un uomo giusto, vuol dire che vede le cose realmente nello sguardo di Dio, probabilmente si sente veramente, cioè, inadeguato di fronte a un evento così grande. Però come figlio di Israele sa bene che la legge è un dono di Dio e che quindi Dio non può mentire o smentire se stesso. Da un lato la storia di Maria creatura santa, dall'altro la legge che cosa fa? Lui dice: obbedisco alla legge, e cerca di congedare Maria senza tutto il clamore, senza tutti quei pericoli che esporrebbero una donna ritenuta adultera. Qui una sottolineatura: Giuseppe qui è l'interprete della legge, non è uno che dice c'è la legge, bene, io la devo applicare. Giuseppe è realista, cerca di applicare la legge, ma in quel fatto che pure viene da Dio. Allora, se viene da Dio la maternità divina di Gesù, e se viene da Dio la legge, non può essere la legge contro quel fatto, né quel fatto contro la legge. E allora che cosa fa? Interpreta la legge. Vi sono fedele, ma non per esporre una creatura alla lapidazione, avendo anche il senso di soddisfazione, perché il primo a scagliare la pietra deve essere il marito tradito, anche per dare un po' sfogo alla sua rabbia, alla sua vendetta, alla sua rivalsa. No, interpreta la legge dicendo: non può essere mia moglie, non per difetto, ma per eccesso. Non può essere mia moglie, non perché mi ha tradito, perché ha infranto la legge, ma perché è troppo grande quello che viene da Dio. Allora, io osservo la legge, ma il contenuto della mia legge non è un congedo nell'amarezza di un tradimento presunto, è un congedo di adorazione troppo grande per me e io non la comprendo. Sono parole della Scrittura, che probabilmente sono quelle che ha pensato Giuseppe. Allora, Giuseppe dice, mentre stava considerando queste cose, se noi non possiamo fantasticare troppo con la psicologia, però quando uno è ferito, quando uno è veramente arrabbiato, non è che dorme facilmente. Cioè, se questo Giuseppe è un uomo che dorme, un uomo nel sonno, il sonno viene sempre associato a una condizione di pace, eh? In pace mi corrico, subito mi addormento, ecco, e via di seguito. Quindi il sonno nell'orizzonte biblico è sempre una condizione di pace. Infatti, quando si vuole dire un dolore lancinante, ricordate, insonni sono le mie nozze, triste, vago, senza riposo. Ecco, confrontato. Quindi Giuseppe è un uomo che dorme e in sogno gli apparve l'angelo del Signore. Guardate come lo chiama, Giuseppe figlio di Davide. Vuol dire, Giuseppe, non dimenticare che quello che si sta compiendo è la fedeltà di Dio. Che cosa disse Dio a Davide? Il Signore ha giurato, non si pente, un discendente per sempre siederà sul tuo trono. Oppure, ho trovato Davide mio servo, con il... un discendente e la casa di Israele sarà sempre custodita, sarà sempre governata da un tuo discendente. Questa è stata la promessa che fece il Signore a Davide, quando gli andò a dire, adesso ti faccio la chiesa, ti faccio il tempio. Tu fai un tempio a me, no, sono io che lo farò a te. E adesso questo tempio viene intessuto nel grembo della Vergine Madre. Quindi figlio di Davide vuol dire Giuseppe porta a compimento la fedeltà di Dio. La tua fede sia l'estremo tassello della fede di Israele che attende il Messia. Ricordate Simeone, siamo in Luca, e adesso lascia il Signore che il tuo servo, perché finalmente ho visto, beh, in un altro orizzonte, Giuseppe finalmente è qui, resta e collabora, prendi, credi, ama e avanti, e compi. Poi dice, prendi con te Maria tua sposa, quindi è Dio stesso. Che gli dice, lei è la tua sposa, non credere che gli interventi di Dio abbiano il potere di dividere. Se siete stati insieme in nome di Dio, ora che il disegno di Dio si compie, potrà Dio essere il pretesto del vostro allontanamento o dell'interruzione del vostro amore? È il contrario. Poi dice, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ecco, vi ripeto, i Vangeli non lo dicono, però chi mai sarà stato il primo a imparare questo? Cioè, in alcuni film si vede Giuseppe che torna dal lavoro, vede Maria gravida e ci rimane male. Scusate, chi è il primo a cui Maria stessa, dopo quello che le è accaduto, avrà confidato la cosa? Quindi bisogna anche essere realisti in questo senso. Però nella confidenza che già le ha fatto Maria, ora Ecco, Giuseppe qui è l'immagine di ogni uomo. Piacevole o non piacevole, la fede a volte è stare davanti al mistero di Dio totalmente spiazzati, cioè totalmente senza analogie, con dei salti che a volte non hanno degli antecedenti. Noi vorremmo dedurre le cose da quelle precedenti per dire sì, è ragionevole, invece accadono delle cose che sembrano interrompere, che sconvolgono radicalmente il corso degli eventi. Giuseppe sta davanti a Dio con la sola ricchezza della sua fede. Notate il disegno di Matteo, tutto è già compiuto in Maria. Non è che venga chiesto a Giuseppe il consenso, così invece come fu chiesto a Maria. A Giuseppe cosa viene chiesto? Viene chiesto di accogliere il realizzarsi di un disegno che proprio perché è accaduto ha bisogno anche di lui. Quindi no, siccome Dio ha già fatto tutto con Maria, io non c'entro. Questa è mentalità comprensibile, ma è proprio questa idea che l'angelo gli corregge. No, proprio perché è accaduto c'è bisogno di te. Dio non fa mai le sue cose senza gli uomini. Dio non ha gli uomini come degli strumenti, realizzato il disegno, non servono più e li mette via. No, in tutto quello che Dio fa, Dio coinvolge gli uomini e arricchisce gli uomini attraverso il realizzarsi del suo disegno. E allora che cosa fa? Gli dice tutto e conclude: tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto. Ma leggetelo bene il versetto 22. Tutto questo è accaduto perché si compisse, vuol dire la fede che Giuseppe ha garantito al Signore. Lo dice dopo che c'è stato il dialogo, Giuseppe non temere. Il fatto che non ci sia descritta nessuna reazione da parte di Giuseppe e che qui in questo versetto si dica tutto si è compiuto secondo le scritture, vuol dire che Giuseppe non ha avuto nessun'altra reazione se non quella di Maria. Avvenga quello che il Signore ha detto. Non c'è nessuna reazione perché Giuseppe ha semplicemente detto amen, accada in me, per me e con me quello che Dio stesso ha detto. Quello che Dio stesso ha detto. Poi noi pensiamo che tutto questo no, sia avvenuto da Giuseppe sveglio. No, invece dice quando si destò dal sonno. Oggi un giurista si chiederebbe, ma è valido questo consenso fatto in uno stato di essere addormentato che non si sia reso? No. C'è anche qui una indicazione, e qui potremmo vedere proprio un'indicazione sulla verginità di Giuseppe. Il sonno è anche quel momento in cui si continua a vivere, ma in cui i rapporti con questo mondo perdono di peso. Nel sonno è come che la nostra presenza nel mondo venga sospesa. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che quello che è accaduto è stata proprio una grande intimità fra Dio e Giuseppe, dove non è entrato come elemento la sapienza umana, il calcolo umano. Ecco perché vi dicevo Giuseppe è l'antitesi di Acca. Acca subito che corre ai rimpari dicendo devo calcolare, faccio la leana. Giuseppe nel sonno non pensa a tutte queste cose, è totalmente consegnato alla voce di Dio. Il sonno dunque diventa un po' l'ambiente in cui Dio e Giuseppe si parlano faccia a faccia, dove non c'è la distrazione e il rumore del mondo, dove tutto quello che accade, accade solo fra un Dio che lo assicura e lo illumina e un uomo che solo con la sua fede, staccato, sospeso dall'ambiente, dal calcolo, da altre considerazioni, gli dice di sì. Ed ecco, questo sonno di Giuseppe non va inteso come uno stato di incoscienza o una sorta di immaginazione dove lui... No, no, ha un valore teologico. È il sonno per dire non c'era nessun'altra voce, nessun altro cuore, nessun altro mezzo, nessun altro calcolo. C'era soltanto il cuore dell'uomo davanti al cuore di Dio. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. L'angelo non aveva ordinato, a dire il vero. L'angelo gli aveva detto non temere, l'angelo gli aveva spiegato, l'angelo gli aveva detto qual era la natura di quel prodigio, di cui lui proprio in prima persona, dal quale veniva così toccato. Però ordinare vuol dire un'altra cosa. Colui che nella fede vede le cose di Dio, avverte non come ordine, avverte come una richiesta da parte di Dio e quindi mette volentieri la sua libertà a servizio del disegno di Dio. Cioè Giuseppe non obbedisce da schiavo. Giuseppe vede come un comando, ecco la sottolineatura di Matteo, quello che era evidentemente non un comando ma una spiegazione. Perché Giuseppe lo intende come un comando? Perché vede la sua responsabilità nel realizzarsi di quel dono. Non è spettatore, è protagonista. Non gli è stato comandato qualcosa, gli è stato suggerito di non avere paura, è stato illuminato dalla parola di Dio quel buio anche di grandezza che gli si era profilato con questo fatto così inatteso e inspiegabile. Ma ora, alla luce della parola di Dio, senza che gli sia stato imposto, Giuseppe dice anche lui, avvenga, avvenga per me. Ecco perché Matteo dice ordinato, pur non essendo vero, che erano, le ricordate le parole, no? Non temere, non è, così dice il Signore tu. Quando Dio manda degli ordini, sono ben chiari, così dice il Signore, tu farai, tu, il settimo, tu riposerai, se vi ricordate anche lo stile. Questo no. Ma Giuseppe lo interpreta come un comando, cioè non come un comando, come una richiesta di Dio che per lui ha valore di comando. Quindi voglio partecipare a questo grande prodigio. È iniziato con il mistero, è iniziato magari anche con la paura, con l'apprensione, però non poteva dubitare che non venisse da Dio quel prodigio di una creatura che è già la tutta santa, che lui bene ha conosciuto. Al tempo stesso la sua fedeltà, Dio gli parla, alla luce della parola di Dio, lui vede il disegno e dice lo voglio anche per me. Quindi non si sente l'esecutore, non si sente coinvolto in una cosa di cui deve solo fare alcune cose, ma ecco, porta tutto se stesso. Giuseppe porta tutta la sua vita nel prendersi cura del bambino amando Maria sua sposa. La conclusione è, prese con sé la sua sposa, cioè si realizza adesso il vero matrimonio. Adesso, non nei festeggiamenti ufficiali, ma nell'intimità con Dio, quasi a dire, quando si ubbidisce con amore ai disegni di Dio, le prime cose che vengono garantite sono proprio anche i rapporti e lo stare insieme degli uomini. Ecco, vi dicevo, la conclusione del Vangelo di Matteo sarà proprio, io sono con voi tutti i giorni. Ricordiamoci che questo è importante, e se noi oggi siamo qui, se noi oggi adoriamo il Cristo Figlio di Dio, se noi oggi riconosciamo il compimento delle Scritture, se noi oggi veneriamo Gesù, il nome di Gesù, che non è un nome, ma è proprio una dinamicità, Dio salva, l'essere di Dio è il suo agire, noi lo dobbiamo anche a Giuseppe di Nazaret. Giusta quindi, questa volta sì, il comando che si aggiungesse nel canone il nome di Giuseppe. Guardate, è obbligatorio, insieme con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo. È da 5 mesi che è diventato obbligatorio il nome di Giuseppe, proprio per questo. Non è stata una figura, una comparsa secondaria, è stato un reale protagonista dove, alla luce della parola di Dio, ha dato la sua adesione, il cui frutto è stato questo matrimonio così perfettamente riuscito, così atipico, ma anche così vero. Poiché allora sappiamo che attraverso gli strumenti tecnologici, le tecnologie avanzate, questi nostri incontri si diffondono in Sicilia, in Sardegna, ecco, qui c'è anche madre Filomena, la madre generale, quindi le nostre sorelle della Sardegna questa sera hanno anche gli auguri in diretta dalla loro madre. Poi salutiamo anche le Clarisse, non solo di Padova, ma anche tutti quelli che così sono uniti a noi. Ecco, facciamo tutti quanti gli auguri di un Santo Natale. Il modo più bello è quello di farli con l'Ave Maria, partecipando alla gioia di Giuseppe quando si sentì dire: non temere di prendertela vicina, perché quello che Dio fa è sempre per l'unità e mai per la distanza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria e di San Giuseppe suo sposo, vi illumini, vi accompagni, vi rallegri e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
E anche buon anno. Ci vediamo quest'altro anno.
Buon anno.
A voi. A tutti.